Anna Rastello.
Mi fate sentire bella, in realtà sono assolutamente normale e anche un po' bruttina. Non esteticamente, quello è normale, ma dentro. Comunque, grazie.
Io questa settimana sono stato molto tempo con Anna, non direttamente, ma per interposta, anzi attraverso i suoi libri, le cose che ha scritto, che sono semplicemente dei diari a cuore aperto di quello che le è successo. E ci sono dei libri che ti entrano addosso, semplicemente perché te provi a prendere le tue scarpe, a togliertele, a metterti, non è un fatto di numero naturalmente, le sue, e vedere come quello che le è capitato poteva calzare dentro la tua vita, come ti saresti sentito. Ed è stato un uragano di emozioni, per cui è anche difficile prendere questi capitoli e metterli in fila. Noi ci proveremo adesso, partendo proprio dal capitolo, e ce ne sono anche altri importanti, ma partiamo da quello che ho evocato poco fa. E quindi tornando indietro a quella notte indimenticabile tra il 12 e il 13 aprile del 1997. È stata una bella giornata di festa, tua figlia Marcella, tre figli, altri affidatari, di cui è stata affidataria, poi ne parleremo. Marcella, 8 anni, ha fatto una bella gara, forse tu sei stata mezzofondista, magari c'ha un futuro nella corsa, nell'atletica, ma quella sera anche questo si interrompe a causa di quel colpo di sonno. Ecco, io vorrei che entrassimo nelle tue scarpe, nel tuo corpo, e tu ci portassi dentro quella terribile notte.
Allora, io quella notte ve la racconto leggendola, perché l'avevo espressa bene, questo prologo del libro mi era venuto bene, mi piace per iniziare. Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 1997 sono alla guida dell'autovettura di famiglia, una monovolume comprata da appena un mese. Sto percorrendo l'autostrada Milano-Genova, è buio. Marco, mio marito, assopito sul sedile anteriore a fianco a me. 5 dei miei 6 ragazzini sui sedili posteriori, tranquillamente addormentati. Ma, mentre sto percorrendo il viadotto Piani, un colpo di sonno mi fa perdere il controllo della guida. Un urlo di Marco mi sveglia, rumore di carrozzeria che sfrega contro il metallo della barriera di sicurezza. I fanali dell'automobile, impazzita, illuminano a sprazzi l'autostrada. Giriamo su noi stessi vorticosamente. Facendo perno contro il guardrail con la parte posteriore dell'auto, ci solleviamo e crediamo di volare giù. Ma poi ricadiamo pesantemente sulla strada, riprendiamo a carambolare e infine ci fermiamo sulla corsia d'emergenza. Ci contiamo. Manca Marcella, la mia figlia di 8 anni. Sull'asfalto non c'è. Capiamo che è stata sbalzata dall'auto ed è probabilmente là, 28 metri più sotto. Poliziotti, vigili del fuoco, personale della Croce Rossa e automobilisti di passaggio scendono a cercarla senza trovarla. E allora, dopo circa 30 minuti, dico a voce alta: se la troviamo vado a Lourdes. E dopo alcuni minuti, in piedi, nel buio, sola, con il mio bimbo di pochi mesi in braccio, alzo lo sguardo al cielo e dico: ok, ci vado a piedi. Signora, veloce, salga sull'ambulanza. Il dottor Cremonesi ha trovato Marcella e noi dobbiamo arrivare al pronto soccorso prima che arrivi lei. Infatti, altri figli hanno riportato ferite e contusioni e necessitano di cure. Marcella, come arriviamo in ospedale, ci viene detto che ha cuore, cervello e un polmone compromessi. Il medico mi dice questa cosa e io, che sono un po' cruda, lo guardo e gli dico: beh, ma il resto sono frattaglie. E lui mi risponde allargando le braccia: se la vuole vedere respirare ancora una volta venga con me. vado a vederla respirare ancora una volta e subito dopo mi dice: iniziate a ragionare sulle spiante degli organi. Lo volete donare? Li volete tenere? Cosa ci volete fare? Grazie al cielo sono serviti tutti a lei. Lei adesso ha 30 anni, però le sue gambe, le sue braccia, i suoi movimenti sono quelli di una sedia a rotelle elettrica.
Tra le cose, tra le riflessioni che hai fatto, la prima cosa che viene in mente, no? Perché il colpo di sonno ovviamente può capitare a tutti, però naturalmente, visto che i genitori si sentono sempre responsabili nei confronti dei figli, in questo caso ancora di più, no? Perché eri tu che stavi guidando, tra l'altro c'è l'episodio del tuo marito che ti aveva chiesto il cambio e tu gli avevi detto invece no, ancora sento di poter guidare. Questa parola responsabilità e senso di colpa, tu hai scritto 3 righe, vorrei che tu le commentassi, le ampliassi per noi. È certamente difficile superare il senso di colpa, ma un tale passaggio è indispensabile per affrontare il domani con vigore, speranza e positività. Non serve a nulla distruggersi la vita e flagellarsi per quello che non si può cambiare. Piuttosto è fondamentale avere un atteggiamento comprensivo da un lato e propositivo dall'altro. Questa convinzione era già pronta dopo quella notte o è maturata piano piano camminando accanto a Marcella?
È maturata piano piano. Un po' per volta sono arrivata a queste conclusioni. Posso raccontare anche un episodio simpatico che tu conosci. Una delle primissime volte in cui mi hanno chiamata a parlare a una scuola media, Alessandria, 200 ragazzini in un cinema. Racconto il cammino di Marcella, poi dopo lo spiegheremo un po' meglio, e poi a un certo punto dico: se volete fare delle domande, fate pure. Un ragazzino in fondo, me lo ricordo, magro magro, piccino, si alza la mano e quindi gli portano il microfono perché parli. E lui, diciamo con una schiettezza che nasceva dal cuore, mi fa la domanda: scusi signora, ma lei non si sente, scusate il francesismo, una merda ad aver messo sua figlia su una sedia a rotelle? È stato un po' crudo, non potevo dire portatelo fuori perché sembrava brutto. E allora ho ripreso anche lì sul momento quel percorso che avevo iniziato da subito e che mi aveva portato un po' alla volta ad affogare ancora di più Marcella. Marcella, come tutti i figli con una disabilità, rischiano spesso di essere costretti a vivere nella bambagia. Ho trovato fantastico e mirabile quello che ha detto Wolfgang prima. Lui dice: grazie al mio papà che mi portava nei boschi e mi diceva: guarda, tu non potrai usare una sega, tu non potrai fare questo, tu non potrai fare quello, mi ha messo di fronte ai miei limiti. Talvolta, molto spesso, la famiglia, in particolare i genitori e ancora più in particolare la mamma di bambini che hanno una disabilità, mi piace addirittura dire una caratteristica speciale, rendono ancora più complicata la vita perché hanno paura che succeda qualcosa. Io per esempio mi ricordo che quando Marcello ormai aveva più o meno 18 anni, carrozzina elettrica, andava a fare fisioterapia, abitavo a Torino, adesso abito fuori, all'epoca a Torino, e non so se la conoscete, c'è tutta la collina intorno. Lei andava a fare fisioterapia in collina e un giorno mi dice: da domani ci vado da sola. E io le ho subito detto: non se ne parla neanche, ci sono io, ti porto io. E lei mi ha detto: fai quello che vuoi, da domani ci vado da sola. Poi mi ha anche aggiunto: è un problema tuo e non mio. A quel punto nella notte io ci ho ragionato e ho capito che evidentemente una cosa che anni prima permettevo a dei suoi fratelli in bicicletta, perché si allenavano per il triathlon 14-15 anni, non me la sentivo di permetterla a lei. Perché? Cioè lei aveva 18 anni, una carrozzina elettrica, non so se avete presente, sono belle robuste, belle pesanti, eppure io avevo paura. E mi sono resa conto che questo senso di colpa, mi piace dire senso di responsabilità, perché anche le indagini della polizia, perché io ho ricevuto un avviso di garanzia e sono stata in qualche maniera un po' sotto processo per questa cosa, anche loro mi hanno detto che non avevo colpa. Autostrada quasi vuota, andavo ai 110 all'ora, erano le 11 di sera, avevo bevuto solo Coca-Cola e non avevo bevuto neanche tanto così di alcol, quindi non c'era una colpa, nel senso non avevo fatto delle azioni che potevano preludere all'incidente, però la responsabilità c'era, guidavo io, ero io che non sono riuscita a tenere in piedi l'auto, ero io che quando il mio ex marito poco prima mi ha detto se vuoi ti do il cambio, gli ho detto ma no, ce la faccio, arriviamo fino a Genova, e invece dopo neanche 5 minuti ho avuto un colpo di sonno. E ho capito che questo mio senso di responsabilità tarpava le ali a Marcella, cioè il avere paura per lei faceva sì che lei dovesse subire un handicap ancora più forte. Mi piace a questo punto fare la piccola distinzione tra handicap e disabilità. Disabilità è quella caratteristica che abbiamo e che ci dobbiamo portare addosso per forza, cioè se mi manca una gamba, mi manca. Handicap è quel qualcosa che la società ci mette contro, ci mette nei paraggi, ci mette nelle vicinanze per renderci ancora più complicata la vita perché abbiamo questa disabilità.
Siccome l'abbiamo chiamata in causa, è bene mostrarla, Marcella. In che modo, Marcella?
7 anni fa, Si vede che io sono più giovane, pure lei è più giovane.
In che modo Marcella ti ha aiutato o non aiutato a affrontare questa responsabilità che ti sentivi addosso? Cioè il rapporto con lei, da quel giorno, come è andato avanti?
Il rapporto con lei è stato, nei confronti miei, diciamo che lei mi fa quasi un po' da mamma, per certi versi. Cioè ancora adesso, quando a ogni anniversario dell'incidente io le chiedo scusa, lei mi risponde, mamma, non è colpa tua. Comunque lei ha voluto, allora ha avuto una grossissima crisi di fede. Lei il 4 maggio di quell'anno doveva fare la prima comunione. E poi vedremo che il 4 maggio nella mia vita purtroppo si ripete malamente. Il 4 maggio di quell'anno doveva fare la prima comunione. Lei il 4 maggio di quell'anno, è successo nella notte fra il 12 e il 13 aprile, veniva nutrita con un sondino nasogastrico, muoveva solo le palpebre e non faceva nessun altro movimento, non emetteva neanche un filo di voce. Il cappellano dell'ospedale a Genova dove era ricoverata mi ha detto se vuole le diamo la comunione sminuzzandola nel sondino. Io ho detto, mi sembra un po', cioè, o è un qualcosa che lei fa in maniera cosciente, sminuzzarle l'ostia nel sondino mi sembra eccessivo. Quando lei poi è uscita dal coma, è uscita dall'ospedale, così, quindi era ormai inizio agosto, lei ha iniziato a fare un ragionamento molto bello, per essere una bambina di 8 anni e mezzo, e dice, se Dio, come dite voi, esiste, e lo stanno pregando tutti, io so per certo che ha pregato per lei Papa Giovanni Paolo II, perché dei carissimi amici di famiglia erano parenti della suora madre badessa del convento interno al Vaticano e quotidianamente durante la messa il Papa pregava per le loro intenzioni e una delle loro intenzioni per giorni è stata quella che Marcella guarisse. Quindi persino Papa Giovanni Paolo II ha pregato per lei. Allora lei dice, se tutti state pregando perché io guarisca e non guarisco, allora Dio ha due scelte, o non esiste o non è buono come dite. Allora, se non esiste, ma perché devo andare in chiesa, perché devo fare la prima comunione? Se non è buono come dite, ugualmente, perché devo andare in chiesa, perché devo fare la prima comunione? E la cosa successiva era anche, dovevate lasciarmi morire quella sera lì. Questa seconda fase gliel'ha fatta superare la sua fisioterapista. Mi ricordo l'episodio, io ero in cucina e lei stava lavorando con Marcella nella camera attigua. A un certo punto sento Marcella che fa questo discorso e questa simpaticissima fisioterapista le dice: Marcella, allora tu adesso l'unico modo che hai per morire è quello di non mangiare più. Ma se tu non mangi più, finiamo in carcere la tua mamma e io, perché noi vuol dire che noi non ti abbiamo più nutrita. Noi non vogliamo finire in carcere, allora facciamo questo patto. Troviamo un movimento che ti possa aiutare a suicidarti e lavoriamo solo su quello. Cosa ne pensi? Io sono rimasta un attimo sbigottita, sento silenzio e poi Marcella che dice: lavoriamo. Ho capito che lei era disposta a lavorare per arrivare a suicidarsi, abbastanza pesantina come cosa, ma poi man mano che ha iniziato a acquisire piccoli movimenti, perché poi a quel punto gioisci perché riesci a stare seduta al posto di stare solo coricata, gioisci perché riesci a muovere il dito indice, e lei stessa vedeva che dei miglioramenti c'erano, e allora il discorso suicidio l'ha mollato. È andata avanti però ancora fino a ottobre-novembre sul discorso di prima comunione, non ne parlo nemmeno. E poi però un giorno è stata lei a dire: ma sai mamma cosa ho capito? Che Dio non fa i miracoli a gettone. E forse la cosa più importante, detto da una bambina di 9 anni, la cosa più importante, il miracolo più grosso è che io mi accetti. Beh, ci ha fatto una lezione. Finisco l'episodio, ho immediatamente chiamato il parroco dicendo: presto presto vieni, approfittane. Sono stati 2 ore da soli in una stanza, quindi con la prima confessione, tutto quello che c'era da fare, e la domenica, era giovedì o venerdì, la domenica abbiamo fatto la prima comunione subito subito.
Facciamo un passo indietro per conoscere un po' meglio il contesto in cui vive Anna e per vedere di quanto amore abbia voluto nutrire e nutrirsi. Nel 1984 Anna si è sposata con Marco, ed è bello il progetto che tu racconti della vostra vita comune. Vogliamo che siano i rapporti umani a guidare la nostra vita e non i soldi. Amare gli uomini, non le cose. Condividere con tante altre persone i beni e i talenti di cui disponiamo. Ed è bello perché è un progetto che non rimane solo sulla carta, ma che diventa operativo da subito, tant'è che la famiglia diventa subito grande, le tue 3 figlie naturali, e poi arrivano piano piano, naturalmente seguendo i ritmi anche della legge in questi casi, dei bambini in affidamento. Qui poi tu hai composto proprio tutte queste presenze importanti che hanno nutrito e arricchito la tua vita. Fermiamoci un attimo su questa scelta e su quello che ha significato per la tua vita avere una casa così larga e così accogliente.
Allora, il tutto nasce forse anche dal fatto che io sono una cooperatrice salesiana, quindi ho questa matrice salesiana, sono torinese, quindi non potevo che essere legata a Don Bosco, che mi fa dire, cioè che a 18 anni ho promesso che io sarei stata educatrice non per i figli miei e basta, ma educatrice nel mondo. Nel momento in cui, allora, 3 figlie biologiche a breve giro di posta, nel giro di 3 anni, quando ci rendiamo conto con Marco che avremmo ancora lo spazio, non tanto fisico, non solo di tempo, ma principalmente di cuore per un quarto figlio, decidiamo di non averne un quarto nostro, ma di aprirci all'affidamento familiare. Seguiamo la preparazione per l'affidamento familiare e esattamente dopo un anno o due arriva il primo affido. Un bimbetto che aveva più o meno 2 anni meno di Marcella. Marcella è la terza delle mie, quindi arriva praticamente un bimbo di 6 mesi che è perfettamente in linea con le figlie biologiche. Da quel momento, prima di tutto, va bene, noi firmiamo per l'affidamento. Appena firmato per l'affidamento, proprio per legarci a quella sorta di promessa che abbiamo proprio fatto il giorno del matrimonio, una scelta nostra fatta con il prete che ci ha seguito durante il corso prematrimoniale, piccolo inciso, era un prete salesiano che dopo un anno si è spretato e si è sposato e ha avuto 3 figli. Abbiamo, scherzando diciamo, facendoci il corso, perché ce l'ha fatto da privatisti diciamo, facendoci il corso ti sei reso conto che era più bello fare il marito e abbracciare quell'altra vita. Comunque una battuta. Nel momento in cui firmiamo ci dicono: guardate che però questo bambino ha un atteggiamento autistico e ha necessità di un adulto che stia a casa e stia con lui. E io lavoravo, io ero donna in carriera, ero responsabile di progetto in un'azienda informatica, mi avevano proposto da poco un lavoro in Germania e mi avrebbero dato anche la babysitter per i miei figli, compresa nei benefit. Però avevamo fatto quella promessa, quindi con Marco ci siamo guardati negli occhi e io ho detto: va bene, domani vado a dare le dimissioni, cioè il tempo che ci vuole poi per finire quel lavoro. Il giorno dopo sono andata a dare le dimissioni e ho trovato un capo del personale molto disponibile che mi ha detto: no, non accetto le dimissioni, ma ti do 6 mesi di aspettativa, pensaci. Però io dal giorno dopo sono stata a casa e ho iniziato a seguire a tempo pieno questi 4 bambini, 4 di cui 3 biologiche e quello in affido, tutti piccini. Da lì poi è stato un crescendo, cioè dopo qualche anno mi telefonano, nel senso che ero io a casa, quindi all'epoca avevamo solo i fissi, e mi dicono: vi trovate bene con, si chiamava Brajek? Sì, nessun problema particolare. Ok, allora ci sarebbe Alessandro. Come? Sì, c'è lui e c'è bisogno subito. Il giorno dopo era già da noi e poi così via. Nel senso che nel giro di poco, e arriviamo al 97, siamo arrivati ad avere 3 figlie biologiche e 4 in affidamento. Da quel momento in poi, per 20 anni, abbiamo sempre avuto mediamente 6 figli. No, non c'è da applaudire. E capita, cioè quando ti bussano alla porta e ti dicono: c'è questo bisogno, cosa fare? E sembra brutto dire di no. C'è stato un caso in cui abbiamo detto di no. Era un momento in cui tutti i miei figli amavano follemente fare gli agguati, cioè si mettevano dietro le porte e appena passava qualcuno gli facevano sì ma buma in maniera abbastanza vigorosa. Marcella e Brajek in particolare lo facevano lanciandosi giù dagli armadi, loro si arrampicavano sugli armadi. Ci chiamano e ci dicono: ci sarebbe un bambino con gravi problemi al cuore, cioè fortemente cardiopatico. Abbiamo detto: ci spiace, ce lo fanno fuori dopo 2 giorni. Cioè, per la salute del bambino è meglio di no.
Ecco, quindi capite il contesto, questa famiglia, questa... Guardate che questi sono... Io sono, come dire, quando ascolto queste storie, bevo, ecco, e mi chiedo quanto poi siamo in grado noi nel nostro quotidiano di riprodurre, perché sono scelte che vanno poi supportate ogni giorno, bisogna esserci, starci. Immaginate con 6 bambini le difficoltà, tutte le questioni anche organizzative, logistiche, eppure questa famiglia si vive bene, si vive con amore. L'amore è meraviglioso. Poi ci sono delle sfide che ti chiede l'amore che sono durissime, ed è questa la seconda grande sfida, sfida forse è un termine sbagliato, comunque prova, ecco, la seconda grande prova che arriva nella vita di Anna, e che quando io ho conosciuto la tua storia non pensavo, non avevo capito che era così importante, invece mi sono reso conto che è stata una prova dura quanto quella di Marcella. E riguarda proprio uno dei bambini affidatari. Io pronuncio solo il nome e poi vorrei che tu ci raccontassi cosa è successo. Brajek.
Brajek è il primo bimbo che è arrivato in affido, aveva 6 mesi, bellino, figlio di un papà tunisino, quindi diciamo immigrati della primissima ora, perché lui è nato nel 90. Iniziamo questo affido che va abbastanza bene, il rapporto tra lui e diciamo le sorelle biologiche è splendido. Marcella e Brajek noi li chiamavamo Hansel e Gretel, erano sempre per Manina Fardanni. Il giorno dell'incidente, quello, il famoso 12 aprile del 97, per dire il rapporto che c'era fra loro, quando stavamo salendo sull'automobile, io a un certo punto sono riuscita a far salire gli altri figli, loro due non salivano, continuavano a correre. A un certo punto ho detto una cosa di cui ancora mi pento, anche se è quello che succede, ho detto: ma quando smetterete di correre? Beh, Marcella ha smesso più o meno 3 ore dopo. Comunque loro d'accordissimo, e quel giorno Brajek era nell'ultima fila, perché era un Ulisse, come dicevo prima, era, cioè era un'auto, una monovolume, diciamo anche la marca appunto, Ulisse Fiat, che non abbiamo più preso Fiat da quel momento, anche se Torino è la patria. Allora loro due nella terza fila, Marcella che era molto obbediente, si è messa seduta con la cintura di sicurezza messa un po' larga, Brajek invece, un po' più disobbediente, si è messo in ginocchio a fianco a lei con la testolina appoggiata sul sedile. Nel momento in cui l'auto ha fatto perno sul guardrail, Marcella è stata aspirata giù, Brajek è rimasto lì. E l'unica cosa che ha riportato lui è stata una grossa contusione sulla guancia destra, perché evidentemente quando lei è volata giù gli ha mollato un calcio, tant'è che lui è andato avanti a lungo a dire: potevo fermarla, potevo trattenerla, impossibile da fare, lui era piccoletto, più piccoletto di lei. Negli anni questo rapporto prosegue, va avanti, questo bambino, pur avendo la consapevolezza che comunque sarebbe ritornato nella sua famiglia, una famiglia musulmana, tunisina, come dicevo, di origine, a cui noi tra l'altro avevamo dato molto spazio anche nella nostra famiglia, cioè noi in casa leggevamo favole dei Sufi, cioè le storie dei Sufi al posto delle favole nostre, perché i Sufi hanno un'origine anche araba. Pregavamo solo preghiere che si potessero pregare musulmani e cristiani insieme. Faccio un piccolo inciso, qualche giorno fa scherzando mi è arrivata una battuta, una vignetta, che due bambine che si parlano, una dice all'altra: ma tu preghi prima di mangiare? E l'altra dice: no, mia mamma è italiana, non c'è bisogno di pregare. E allora io, visto che invece noi pregavamo, l'ho girata ai figli dicendo: è per questo che pregavate voi, perché pur essendo italiana evidentemente non cucino così bene, no? comunque. E, allora, questo bimbo quindi cresceva, è cresciuto fino ai 10 anni, con una grossa accoglienza anche della sua famiglia d'origine, in realtà del papà, perché la mamma era una italiana con gravi problemi di salute. E a un certo punto, giustamente, come sempre nell'affidamento, il servizio sociale, il tribunale, decide che il bambino torna a vivere, cioè va a vivere col padre, non ci aveva mai vissuto, che nel frattempo si era sposato con una donna tunisina e aveva avuto un altro figlio. Lui va, ma era disperato, non voleva andarci. Però noi l'abbiamo accompagnato molto in questo ritorno a casa. Per un certo periodo abbiamo continuato a sentirci e poi a un certo punto non ci rispondevano più, quindi abbiamo capito che evidentemente le cose andavano. A distanza però di 3 anni, un giorno, poco prima di Natale del 2004, no, poco dopo Natale del 2004, ci arriva una telefonata di lui, di Brajek, che ci dice che ci deve parlare, e da quel momento incominciamo a rivederci. Noi tra l'altro avevamo un decreto del tribunale che diceva che era necessario che lui continuasse a vederci con noi, a vedersi con noi, perché la mamma era schizofrenica e quindi per lui poteva essere molto grave il tagliare del tutto i rapporti con la famiglia affidataria, che per lui era la famiglia unica, perché lui ha vissuto in ospedale, in comunità, poi è venuto da noi a 6 mesi e c'è stato fino ai 10 anni, vedendo il papà un giorno a settimana. Ci chiama, ci dice che il padre è abusante e maltrattante e che lui non ce la fa più a stare a casa. Ha 14 anni e gli diciamo: bene, noi siamo qua, ma non possiamo fare niente per te, se non offrirti una spalla per piangere e in qualche maniera darti coraggio per andare avanti. Ci ha provato per un po' e poi un giorno, dopo aver detto al padre che lui non voleva più stare con lui, ma voleva ricominciare a vederci in maniera ufficiale e non così di nascosto, scenata e minacce di morte da parte del padre a lui e a noi, e allora il 4 maggio del 2005 alle 18:15 si è lanciato dalla finestra al 9° piano del palazzo in cui viveva, scrivendo non che stava morendo ma che stava tornando da noi. È vero che un'amica grafologa che ha letto la sua lettera dice che forse nel delirio d'onnipotenza di un adolescente ci stava anche che lui abbia fatto i conti. Marcella è caduta da 27 metri, 28 metri, che se fate i conti sono 9 piani di un palazzo. Marcella è rimasta tetraparetica, non è morta. Noi l'abbiamo tenuta, no? Cioè, ha continuato a vivere con noi. Può darsi che lui abbia fatto il parallelo. Io mi lancio, resto tetraparetico, mio padre non mi vuole più, torno con loro. Ci può stare. A 14 anni siamo tutti un po' folli, quindi ci può stare questo pensiero. Fatto è che invece non è rimasto tetraparetico. Ed è stato l'altro dolore più grosso rispetto alla tetraparesi di Marcella, perché la tetraparesi di Marcella dà lo spazio, diciamo, io parlo per me, a me come madre, di essere attiva e fare qualcosa, di provare a vedere se c'è un miglioramento, di provare a cercare nel mondo un miglioramento, di provare a dare comunque un senso alla sua vita o aiutarla a dare un senso alla sua vita. Perché forse come genitori la cosa principale che dobbiamo fare è accettare i figli come sono e dare e aiutarli a trovare il senso profondo e vero della loro vita. Nel caso della morte di un figlio non c'è più nessun senso. Cioè non puoi fare più niente, non c'è più. Facevano un po' ridere gli amici, non so, spesso mi capita comunque di trovare altri genitori che hanno passato lo stesso dramma, altri amici che, cioè gli amici che dicevano sì, ma tanto ne hai altri cinque, ma l'unicità della persona è un'altra cosa. C'era Braille, non c'era più. Qua è una fotografia fatta casualmente 2 mesi prima che morisse. Era così.
Non, in quel momento la tua vita ha un piano inclinato che sembra non fermarsi. Dopo la morte di Braille, tu entri in una crisi profonda, entra in una crisi profonda anche il tuo matrimonio, ed è doloroso vedere come due persone che hanno condiviso tanta bellezza, tanto amore, anche tanta sofferenza, a un certo punto debbano dire basta. Vorrei che tu ci parlassi anche di questo.
Sì, allora, la cosa più dura è stata proprio che dopo questa morte, non trovando più un senso, io facevo proprio fatica a vivere il quotidiano. Avevo 5 figli, di cui 3 disabili, perché dopo che Marcella, cioè dopo l'incidente di Marcella, tra gli altri abbiamo accolto 2 bimbi con disabilità, una bimba con un ritardo medio grave e un bimbo con disturbi relazionali, psichico-relazionali. Quindi io avevo, noi col mio ex marito avevamo 3 figli disabili, cioè con disabilità, e 2 figlie sane, se vogliamo. Tutti drammaticamente coinvolti da questa morte. E la cosa più brutta è trovare il dolore che hai dentro riflesso negli occhi della persona che ami. Cioè noi cercavamo in quel momento di stare tanto insieme, ma poi nel momento in cui eravamo insieme avevamo proprio difficoltà a stare insieme, perché avevamo dei modi diversi di sentire questo dolore, ma tutti ce l'avevamo. Col mio ex marito il problema era questo: lui ha reagito con una rabbia enorme, io ho reagito invece con una tristezza profonda che faceva mi faceva faticare persino ad alzarmi, no? E questo ha iniziato a creare un solco, cioè un po' come se ci fosse stato un vetro di cristallo fra noi che ci faceva stare vicini, ma non ci permetteva più di guardarci, non ci permetteva più di toccarci. E questo, su questo, tra l'altro, ci siamo trovati a dover lavorare da soli, perché tutti gli amici intorno, che fino a quel momento avevano visto che noi superavamo le difficoltà sempre insieme, sempre uniti, scherzando gli amici ci chiamavano la famiglia normale tra virgolette, cioè ci mandavano sempre, perché noi diciamo ma siamo una famiglia normale, allora non so, le cartoline, quando andavano ancora di moda le cartoline venivano sempre spedite a per la famiglia normale Rastello Cernicchiaro. In quel caso si sono trovati disarmati. Anche gli amici intorno non sapevano cosa dire, perché noi non riuscivamo a reagire come avevamo reagito fino a quel momento. Siamo stati anche coinvolti in un processo per istigazione al suicidio, cioè non bastava solo il dover elaborare questo lutto, senza doverlo elaborare peraltro, perché era un figlio affidato. Ci è capitato di gente, un episodio che a me ha lasciato molto di stucco, un'amica che dice ma in fondo era solo in affidamento, e poi dopo qualche tempo questa amica la rincontra e mi dice ma sai che sono tanto in pena, andrò in vacanza e devo lasciare per 15 giorni il cane. Cioè, e tu 2 mesi fa mi dicevi che io non dovevo provare tristezza perché mi è morto un figlio che era solo in affidamento, no? Cioè, una cosa... Ogni tanto le persone ti stupiscono, però è bello anche essere stupiti dagli altri perché ti fanno ragionare di più. E questo comunque processo è andato avanti fino a che una sera Marco ci raduna come famiglia e dice: domani vado a fare un colloquio di lavoro a Milano. Cosa dite? Se mi dicono di sì, vado o non vado? Una delle figlie, scusatemi di nuovo il francesismo, gli dice: se accetti sei uno stronzo. Lui il giorno dopo va, torna e dice: ho accettato. Abbiamo capito lui e io che forse in quel momento qualcosa si era rotto. E da quel momento, pur provando a continuare a essere coppia, è nato un processo che poi nel giro di 2 anni ha portato a una separazione di fatto, che poi è diventata una separazione anche giuridica.
Da tutto questo come si riparte? Come sei ripartita tu? Dove hai trovato la forza?
Allora, prima di tutto nella fede. Allora, io dico in Dio, io sono cristiana, cattolica, però la vera fede io l'ho avuta nelle persone che avevo intorno. Cioè, io sono convinta da sempre che Dio non è l'essere barbuto che sta nell'alto dei cieli, ma sono le persone che ci vivono intorno. Quindi le persone che ci vivono intorno... E quindi è nata un po' da lì, in particolare da una serie di stimoli arrivati dalle persone che avevo intorno. Uno di questi stimoli è arrivato da un'altra mia figlia. Muore rapidamente nel giro di un mese una mia carissima amica di tumore al cervello. Finiamo cena e io dico: vado al rosario. E sulla porta dico: però che fortuna, Maria. Esco, vado. Quanto passa? Un'oretta per il rosario, più o meno, una cosa così. Ritorno e trovo quest'altra figlia seduta al tavolo, esattamente come l'avevo lasciata. La guardo e dico: ma come mai? Cioè, perché sei ancora qua? E lei mi guarda e serissimamente... ragazzina che all'epoca aveva 19 anni, dice: mamma, allora, se ti vuoi suicidare fallo, levati, cioè non ne possiamo più. Quindi se tu invidi lei perché è morta, muori. Che se te lo dice una figlia, cioè, oddio. Altrimenti, se non vuoi morire, allora da domani ricomincia a ridere. Sono rimasta un attimo così, anche lì altra notte di pensieri, e la mattina ho deciso che provavo a ridere, a sorridere. Ho incominciato a provare a sorridere e ho ritrovato piano piano, tra l'altro raccogliendo stimoli che arrivavano sulla via, cioè dopo un mese a me piaceva cantare, mi piace tantissimo cantare. Dal giorno in cui è morto Brajek io non riuscivo più ad accennare una nota, non ce la facevo, perché come provavo a emettere una nota piangevo. E allora, come sfida, chiamo, dico: incomincio ad andare a un coro, scelgo un coro gospel e casualmente vado sul coro gospel a Torino, ne trovo uno, chiamo e La direttrice di quel coro era una mia amica delle elementari, che non conoscevo più, ma che aveva seguito da lontano tutta la mia vita, perché un po' in quartiere ero conosciuta, era quella che tutti i giorni c'era un bambino nuovo, non si capiva mai. E lei mi dice: vieni. Ho detto: guarda che io non riuscirò a cantare. E lei mi ha detto: non ti preoccupare, tu vieni e vedrai che... Ci sono voluti 6 mesi perché ricominciassi a cantare, è andato bene. E io dico: questo anche è stato un segno, se vogliamo, di Dio, cioè che mi ha fatto casualmente trovare il coro la cui direttrice sapeva esattamente da che cosa arrivavo. Fosse stato un altro coro, dopo 2 giorni mi mandavano via, cioè dicendo scusi, ma lei se deve piangere stia a casa sua, no? Dio, secondo me, si è manifestato anche in questo caso, no? Cioè bisogna un po', io credo, cercarlo Dio, bisogna... Dio c'è anche nella morte di Brajek, cioè non perché l'ha voluta lui, cioè io non credo un po', cioè non credo per niente nel fatto che noi siamo predestinati, anche qui altra parentesi allegra, io ho avuto 2 aborti spontanei, come mi ha detto un amico dopo la morte di Brajek, a tutti capita qualcosa, ma a te capita proprio tutto, Comunque, ho avuto 2 aborti spontanei, quando incinta della mia seconda figlia, finalmente ce la faccio a mantenerla un po', mi dicono stia a letto, non si alzi manco per niente, se poi subito dopo, quindi tutta la gravidanza di Cecilia fatta a letto, resto incinta di Marcella e ricomincio ad avere le contrazioni subito, signora stia a letto, non si alzi manco per niente, chiamo un'amica e dico porca miseria, di nuovo tutta una gravidanza a letto, e lei mi dice ma meno male che è capitato a te che sei già abituata. Io le ho detto Silvia ti voglio bene, ma se capitava a te ci abituavamo in 2. Ve l'ho detto prima, alle volte le persone però ti aiutano anche a trovare dei perché nella vita, ecco.
Possiamo dire che hai ricominciato a ridere.
Cosa?
Hai ricominciato a ridere.
Ho ricominciato a ridere. Ho ricominciato a ridere, sì.
O qualcuno si ricorderà che nella notte con cui abbiamo cominciato, quella dell'incidente, la nostra Anna dice io se Marcella è viva vado a Lourdes a piedi. Non è che se l'è dimenticato, ha aspettato un po' di tempo. E questo fa parte di questa nuova fase del suo cammino. E il cammino arriva finalmente questo cammino a piedi a Lourdes molti anni dopo e prende anche un altro significato. Che cosa ha significato il cammino di Marcella e di Anna nel 2011?
Nel 2011, allora finalmente fine 2010, non ho più figli, perché gli ultimi figli in affidamento anche per una serie di motivi riescono a non vivere più con me, le mie erano già tutte fuori, perché Marcella comunque vive in maniera autonoma da quando ha 21 anni, autonoma che non vuol dire che si fa tutto da sola, lei lasciata nel letto neanche si alza, quindi ha bisogno di una persona che la alzi, la cambi, la vesta, ma le faccia la doccia, le cucini, eccetera, eccetera, ma la sua scelta è stata quella di avere una persona estranea, non la mamma. Perché il rapporto tra mamma e figlio può diventare anche, in quel caso lì, un rapporto quasi di amore-odio. Però questo è un altro discorso, eventualmente se abbiamo del tempo. Allora, 2010, in azienda, io ero ritornata a lavorare in azienda, ero dirigente di un'azienda informatica. Già da metà del 2010 avevo detto ma quasi quasi io adesso parto per fare questo viaggio, le diamo aspettativa, certo, e invece a dicembre hanno detto no, ma che aspettativa, noi chiudiamo l'azienda e quindi può andare a fare tutti i cammini che vuole, cioè s'arrangi pure, non c'è problema, lei vada a camminare. Chiudendo l'azienda naturalmente ho perso il mio lavoro da dirigente, ma pazienza. Allora ero veramente libera, non avevo più niente, potevo partire. E decido però, al posto di mettermi lo zaino sulle spalle e andare, di trasformare quel viaggio in un viaggio di inchieste e di ricerca proprio sulla disabilità. Io ero stata mamma per, tra una cosa e l'altra, già 15 anni, di 3 ragazzini con 3 disabilità molto differenti. E quando uno è genitore di una persona con una disabilità, capisce quei problemi. Avendone avuti 3, mi sono resa conto ancora di più di quanto certi meccanismi culturali veramente limitino, facciano del male ai bambini, ma anche alla famiglia. Io non posso essere chiamata mamma coraggio, per esempio, perché le mamme coraggio sono quelle che si annientano per i loro bambini. Nella nostra cultura è quella la mamma coraggio. Nella mia vita, nella mia esperienza, guidata da Marcella, io ho capito che c'è bisogno di avere molto più coraggio a rendere autonomo un figlio con una disabilità rispetto a stargli vicino e guidarlo. C'è molto più coraggio a prendere distanze. Cioè, quando mia figlia adesso ha 30 anni ritorna da sola la notte, anche all'una, alle due, con la sua carrozzina elettrica, per me è un patema d'animo, perché se lei alle due di notte incontra un bastardoon, lei non può fare niente. E se le si rompe la sedia a rotelle, lei sta in mezzo alla via. Forse io sarei molto più tranquilla se l'accompagnassi io man mano. Ma tutte queste cose io le ho imparate anche perché, facendo il cammino di Marcella, in particolare quello del 2011, che avrebbe dovuto essere da Ovada, Rossiglione in particolare, che è subito dietro a Genova, fino a Lourdes, poi invece si è ampliato, perché quando io dicevo agli amici vado a Lourdes a piedi, la prima reazione era vai a chiedere il miracolo, mentre invece, come dicevo prima, grazie all'input di Marcella, il miracolo era stato accettarla, accettarmi, prima di tutto accettarmi, e accettarci. Quindi ho voluto togliere questa alea meravigliosa del miracolo, e allora non Lourdes ma Col du Somport, a quel punto allungando sui Pirenei, arrivando all'inizio di una delle tante partenze delle via del cammino di Santiago, ho allungato in Liguria partendo da Sarzana, e così sono partita da una tappa della via Francigena. E durante quel cammino, che è diventato poi un cammino anche mediatico, sono andata a parlarne anche a Porta, ho stretto la mano a Bruno Vespa. Cioè, scuse poco. è diventato un cammino pubblico, chiunque poteva unirsi anche solo per una tappa. Ed è stato di ricerca, in che senso? Alla fine di ogni tappa entravamo, se eravamo più di uno, ma siamo stati sempre almeno in tre, entravamo in comune, chiedevamo di parlare col sindaco e chiedevamo al sindaco che cos'è che lì in quella città lui stava facendo per abbattere le barriere culturali rispetto alla disabilità. Naturalmente gli amministratori locali parlavano di barriere architettoniche, perché è più semplice, cioè non puoi cambiare la testa dei tuoi cittadini, ma cambiare il gradino in scivolo, sì. Poi chiedevamo di parlare con qualche rappresentante di associazioni locali che facessero attività sportive e artistiche con persone con disabilità, e sottolineo il con, perché normalmente quando parliamo di persone con disabilità ci mettiamo nell'ottica del per. Io faccio per la persona con disabilità, ma questo, il secondo giorno proprio del cammino di Marcella, me l'ha fatto notare un ragazzo cieco che mi ha detto: quando dici per, tu ti metti in una situazione di superiorità, grazie, bella parola, ogni tanto mi manca, di superiorità verso me, no? Tu sei brava e fai per me che sono lì, piccino, mentre invece se dici con vuol dire che stiamo lavorando insieme. Ti avevo mandato forse anche una foto che una maglia che mi hanno ricamato dei ragazzi con disabilità intellettiva, che interpreta bene questa cosa del con e del per. Visti dall'alto tutti sembriamo nani, visti dal basso tutti paiono giganti, da uguale a uguale è il modo di guardare. L'ho trovata bellissima.
Anna, non credevo che saremmo riusciti a prendere tante parti della tua vita, mi sembra che siamo riusciti a dare tante informazioni, ma soprattutto a accompagnare questo percorso sentendoti, grazie alla tua autenticità, che è un grande dono, sentendoci un po' te, che secondo me è un modo davvero, come diceva Eri De Luca, di mettere in comune le debolezze e in questo modo farne una forza condivisa. E di questo davvero ti ringrazio. Credo che dovremo far tesoro, ciascuno di noi, di questo insegnamento, del non tenere per noi, pensando magari a quella signora di Torino che ci ha trasmesso così a mani aperte la sua vita. Però a questo punto vorrei chiederti un ultimo pensiero, quello che magari sentivi stamani, non so, magari mentre guardavi il finestrino del treno, così, pensando che oggi saresti venuta a Romena, un posto dove eri già passata e che un po' conoscevi, che cosa avresti, se avessi voluto lasciare una pietra, un frammento di te qui oggi, io vorrei sapere cosa ci avresti messo in questo frammento di una vita così densa, così vissuta come la tua.
Io vi lascio Braillac. Nel senso che questo grosso dolore che comunque mi porto dentro, è da poco che riesco a nominare il suo nome senza piangere, mi piace condividerlo. Mi piace condividerlo per dare un senso alla sua morte, per dirgli, questa è stata una promessa che gli ho fatto da subito, per dirgli che la sua morte non era inutile. Non è che è stato un sacrificio per l'umanità, assolutamente, però sento che in qualche maniera può servire a tanti altri a comprendere diversamente il mondo. La visione di questi occhi, no, ma adesso l'abbiamo visto prima, di questi occhi che esprimono un po' di sofferenza, ma che chiedevano aiuto. In una famiglia in cui c'erano dei maltrattamenti, allora la cosa che io adesso, per esempio, sto cercando di realizzare è un film sulla vita ispirata al rapporto tra Marcello e Braillac, perché poi loro due sono indissolubili. È incredibile, cioè hanno tutta una serie di cose una attaccata all'altro che... E lo voglio realizzare proprio perché una cosa di cui mi sono resa conto dopo la sua morte è che tanta gente, dagli insegnanti, vicini di casa, si erano resi conto che lui stava male, ma lo davano per scontato. Addirittura un insegnante mi ha detto, vabbè, ma era di un'etnia diversa dalla nostra, era un tunisino, e lì è normale che picchino. Mi ha fatto un po' rabbrividire. Allora forse essere più capaci di guardare veramente negli occhi gli altri, cioè quando chiediamo a un'altra persona come stai, che non sia la frase... tutto bene, appunto, cioè che si aspetta il tutto bene, perché se l'altro veramente inizia a dirti, beh, guarda, c'ho un mal al ginocchio, poi ieri ho litigato con mio figlio, dopo un po' te ne vai. E invece io mi sono resa conto, anche in un cammino successivo, perché poi dal cammino di Marcella ho camminato fino ad ora 15.000 chilometri di ricerca e di racconto, mi sono resa conto che guardiamo proprio poco negli occhi le persone, e allora dobbiamo imparare a guardarci negli occhi, perché gli occhi parlano, e magari anche senza che l'altro ti racconti niente, dagli occhi arrivare a capire se l'altro ha bisogno anche solo di un saluto, di un gesto, di un momento di accoglienza. Provare a essere più accoglienti. Lo so che è difficilissimo in questo momento in cui tutti ci dicono che noi dobbiamo avere paura, che noi dobbiamo stare solo con quelli che conosciamo, con quelli che la pensano come noi. È bellissimo vederci in tanti qua, ma qua ci sentiamo sicuri perché più o meno sappiamo di avere tutti un filo rosso che ci lega. E invece provare ad andare in giro nudi da pregiudizi, capaci di essere permeati dai bisogni degli altri. Questo vi lascio, e poi vi lascio fisicamente il film del Cammino di Marcella.
Grazie. Anna Rastello.